La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla settima ossessione di mercoledì 21 febbraio 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 21 di questa stagione 2023-2024. Vi do il benvenuto, saremo con voi appunto per la prossima ora. E siccome sono tanti veramente gli ospiti che parteciperanno quest'oggi alla settima ossessione, tra poco avremo la possibilità di dialogare anche con Saverio Costanzo per parlare del suo nuovo film Finalmente l'Alba. Ci sarà una proiezione speciale domani a Firenze proprio alla presenza del regista. Partiamo però da un altro film, dalle uscite di questo fine settimana, ascoltandoci il trailer del film Martedì e Venerdì, che domani esce al cinema, ma tra poco parleremo con uno dei due registi che ha diretto appunto il film. Però ascoltiamoci prima il trailer.
Il martedì e il venerdì sono i giorni destinati al padre, a cui poi andranno aggiunti i weekend alternati.
E mamma?
Beh, a borsa che andiamo a casa.
Ah, papà, ma com'è che stiamo insieme così poco io e te?
Ma manca mi via.
Io non lo so dove stai a piedi i sorti, ma tu fai un'altra cazzata e Claudia non la vedi più.
Lo sai, non si è fatto di scappare dai guardie.
E chi ti ha detto che ti scappa?
Che dopo?
E Igore.
Io pensavo che te la sei apparsa male, pensa.
Non mi dico per caso.
Eccoci qua, come vi preannunciavo, cominciamo il nostro viaggio nelle uscite del fine settimana. Domani nelle sale italiane uscirà, domani giovedì 22 febbraio, uscirà il film Martedì e Venerdì, distribuito da Medusa, diretto da Fabrizio Moro, insieme ad Alessio De Santis, che è con noi in linea. Buonasera Alessio, benvenuto.
Buonasera, Alessio De Leonardis.
De Leonardis, no, De Santis. No, io tutto il giorno c'ho in mente De Santis, eppure ci ho segnato pure scritto De Leonardis ovunque.
No,
vabbè,
ma
scusami, perdonami Alessio. Alessio De Leonardis, specifichiamolo bene.
Ciao,
grazie di essere qua con noi. Abbiamo appena ascoltato il trailer appunto del vostro nuovo film, perché come vi dicevo, come il precedente, è già il secondo film dopo Ghiaccio che dirigete, come si dice, a quattro mani, come si suol dire, esce domani nelle sale. Il ruolo di protagonista è interpretato da un grandissimo attore italiano che Edoardo Pesce, nel ruolo di un padre separato che vede purtroppo la sua vita andare a pezzi, insomma, giorno dopo giorno. Ed è un film che mette il focus su un argomento, devo dire, che il cinema è veramente poco trattato, che è quello dei padri separati e delle problematiche che nascono appunto quando c'è una separazione. E ho letto che il film comunque in qualche modo vi riguarda, no? Va a toccare un po' le storie tua di Alessio appunto, e anche quella di Fabrizio Moro. Se ci vuoi raccontare appunto come vi è nata l'idea, che parte appunto da qualcosa che vi tocca da vicino.
Sì, assolutamente, perché sia io che Fabrizio siamo entrambi dei padri separati, quindi ci siamo domandati spesso del perché questo argomento non venga mai toccato, ma non solo dal cinema, cioè in generale se ne parla sempre troppo poco di questa cosa qui. E poi noi, diciamo, abbiamo la fortuna di aver raggiunto un equilibrio dopo la separazione, sia con le rispettive mamme dei nostri figli, ma sia, diciamo, quell'equilibrio anche lavorativo, economico, che ti dà la possibilità di viverti la separazione anche in un modo tranquillo. Ma la maggior parte dei papà, o comunque tanti papà separati, non hanno la nostra stessa fortuna, e quindi purtroppo una separazione, soprattutto da un punto di vista paterno, devi potertela permettere, ha un costo, molto alto, anche in termini economici. E noi, diciamo, abbiamo cercato di raccontare una storia che tenesse conto anche di questo, ma tenesse conto soprattutto dei termini emotivi, che sono quelli che ci hanno riguardato più da vicino e che credo facciano sempre la differenza.
La vostra storia è ambientata alla periferia est di Roma, precisamente nel quartiere di Ponte di Nona. Come mai la scelta appunto di farla lì?
C'è stata... Sì. È stata una scelta abbastanza, forse diretta, cioè è venuto quasi spontaneo, perché mentre con Ghiaccio noi abbiamo raccontato una borgata storica, diciamo, Quarticciolo è una borgata storica di Roma, mentre invece Ponte di Nona, Roma Est, è una zona periferica anche abbastanza di recente costruzione ed è la zona dove viviamo noi sostanzialmente, io e Fabrizio viviamo qui intorno, comunque a Roma Est, e anche questa è una zona che cinematograficamente ancora non ha una storia, e allora abbiamo deciso anche di dedicare a questa zona una parte importante, sì, del nostro racconto.
E come dicevamo, appunto, questo è il vostro secondo film, dopo Ghiaccio, che è stato un successo di qualche tempo fa. E questa collaborazione con Fabrizio Moro, che noi abbiamo appunto conosciuto, che più conoscono come cantautore da tanti anni, continuerà anche con, come si dice, non c'è due senza tre. Avete già idee su quale potrebbe essere il vostro prossimo lavoro? Siete già proiettati in avanti, diciamo?
Ah, guarda, allora, diciamo che io e Fabrizio siamo grandi amici nella vita e questo aiuta tantissimo, anche se poi lavorativamente è sempre un po' un rischio, no? Portare l'amicizia sul lavoro, perché si sa che è una cosa rischiosa, ma
certo.
Noi siamo corazzati e siamo ben organizzati. E ti dico, chiamiamolo, diciamo, il progetto Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis non è che si ferma. Abbiamo altre idee, abbiamo scritto già altre sceneggiature, bisognerà trovare il tempo, diciamo, perché è un claim anche del film, il tempo.
Il tempo.
E poi credo proprio che succederà. Poi se mi stai chiedendo quando, io non lo so.
Non
ma
si sa.
È una cosa che succederà, è una cosa,
ecco,
che succederà.
Qualcosa bolle in pentola, diciamo.
Sì.
Bene, allora io volevo ricordare, abbiamo ricordato Edoardo Pesce, che appunto interpreta il protagonista principale nel film, ma ricordiamo anche gli altri nomi del cast: c'è Rosa Diletta Rossi, Giorgio Caputo, Aurora Menenti, Adamo Dionisi, Pier Giorgio Bellocchio e Mirko Frezza. Insomma, un cast veramente importante. E da domani, ricordiamolo, giovedì 22 febbraio, grazie a Medusa, che distribuisce il film, nelle sale italiane, martedì e venerdì, seconda opera di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis.
Grazie.
E in bocca al lupo per il film. In bocca al lupo.
Grazie a tutti e buon proseguimento.
Ci vediamo,
grazie,
al cinema. Ciao.
Speriamo. Ciao.
Ciao.
Redemption song.
Da quanto ci lavori?
Da tutta la vita.
Siete pronti per Bob Marley and the Wailers?
Don't let them fool you. È una hit.
Oh, no. Il reggae è la musica del popolo.
Sai che sei una superstar.
Non sono una superstar. Non puoi separare la musica dal messaggio. Vedi, la musica reggae unisce le persone.
Non a tutti piace quello che dici. Per la tua sicurezza devi fermarti.
Eccoci qua, 17:15, continuiamo la nostra galoppata con le uscite del fine settimana in questa 21esima puntata della settima sessione, che tra l'altro cade proprio di mercoledì 21. Vado a salutare Ludovica Attaviani. Ciao Ludovica.
Ciao Daniele, buonasera, possiamo dirlo, buon pomeriggio a tutti.
Ma come vuoi, è la 17 che secondo me si può dire sia buon pomeriggio che buonasera. Forse adesso che le giornate sono un po' allungate si potrebbe continuare a dire anche buon pomeriggio, non lo so, eh.
Buon pomeriggio, anche buon salve. C'è chi dice buon salve, che a questo punto è un buon compromesso, devo dire.
È un buon tutto, un buon tutto. veramente un buon tutto. E, allora, cara Ludovica, ben trovata tra di noi. La nostra telefonata è stata introdotta da ritmi reggae. Ovviamente con canzoni che sono parte della storia della musica, perché stiamo per parlare del film di Bob Marley, su Bob Marley, che racconta appunto la vita di Bob Marley, questo grandissimo cantautore, che è un mito, una leggenda, insomma, forse non so se uno deve pensare alle leggende della musica, uno pensa ad Elvis e poi pensa forse anche proprio a Bob Marley.
Beh sì, soprattutto perché in qualche modo sono diventati talmente iconici o iconografici, talmente riconoscibili, un po' come le opere di Warhol, quando Warhol andava a realizzare quelle serigrafie di Marilyn Monroe riproducibili all'infinito. Ci sono dei volti, delle icone della storia, della musica, del cinema, dell'arte in generale, che sono diventate a tutti gli effetti delle immagini talmente riproducibili all'infinito e fanno ormai parte dell'immaginario collettivo da averlo definito. Quindi raccontarli sul grande schermo.
No, per questo è il motivo, no? Perché poi ho detto di Bob Marley, perché ho detto, ma perché cominciate a parlare così dal niente di Bob Marley? Perché comunque appunto ci sarà un film che esce domani nelle sale, a lui dedicato, che si intitola One Love.
Esattamente, è un film, ricordiamolo, diretto da Rinaldo Marcus Green. Perché ricordiamo il nome del regista? Perché è alle spalle di un altro film biografico, come dicono quelli bravi, un biopic basato sulla vita del babbo delle sorelle Venus e Serena Williams, quindi su King Richard, film che portò tra l'altro la vittoria di Will Smith agli Oscar, e qui non apriamo il famoso capitolo dello schiaffo della notte degli Oscar, non lo apriremo, però su questo non ci dilunghiamo, però appunto è un regista che ha già alle spalle quindi un altro biopic al discreto successo, in questo caso però si cimenta con un'icona molto ingombrante, molto grande, che è quella di Bob Marley, eppure il tentativo è più che riuscito, perché il risultato si allontana dal classico santino laico celebrativo, potremmo dire. Molti film biografici sono un po' dei santini che celebrano vita, morte, miracoli, eventuali risurrezioni, dei grandi nomi appunto della cultura pop. Invece in questo caso no, riesce il regista a trovare un equilibrio molto interessante tra la vita pubblica di Marley, la vita privata, soprattutto un discorso più profondo e radicato legato al messaggio e al messaggero. Questo perché, come ricordavi tu, appunto, Marley One Love, che è il titolo del film, che sarà nelle sale da domani, 22 febbraio, è incentrato appunto su Bob Marley. Ne ripercorre in un modo rapsodico e frammentario l'infanzia, la prima adolescenza, i primi approcci con il mondo della musica, fino al grande successo, e si ferma poco prima dell'annunciata morte. Sappiamo tutti, insomma, purtroppo morì molto giovane, a meno di 40 anni,
di un tumore. Diciamo che ha scampato il famoso club dei 26.
Ha superato una data, un compleanno insomma infausto per molte celebrità, un club del quale fanno parte Kurt Cobain, James Joplin, Amy Winehouse, ha superato quella fase critica, purtroppo appunto è stato portato via da un tumore che poteva essere in qualche modo anche fermato, ricordiamo un po' tutti a livello di cronache, questo tumore partì da un'unghia del piede, quindi tagliando il dito del piede un'amputazione poteva forse salvarsi. Poi una scelta di vita, ed è un film infatti incentrato molto sulle scelte determinanti della vita di Marley e soprattutto su questo ruolo del messaggio e del messaggero. In particolare il film inizia, o comunque focalizza la propria attenzione su un evento di cronaca, un fatto accaduto realmente, che io personalmente non conoscevo, lo confesso, quando nel 1976, nella sua abitazione di Hope Road a Kingston in Giamaica, Marley fu vittima di un attentato. Degli uomini armati fecero irruzione in casa sua mentre era in corso una jam session con i famosi The Wailers, del suo gruppo, E in quel momento ad essere colpiti furono due suoi fedelissimi, sua moglie Rita, che per fortuna si salvò miracolosamente nonostante il colpo alla testa, e lo stesso Bob Marley, che fu colpito di striscio al petto e un braccio. Un episodio fondamentale perché due giorni dopo Marley sarebbe diventato il fulcro dell'attenzione di tutta la Giamaica per l'esibizione durante il concerto gratuito Smile Jamaica. Il 76 era un anno chiave, un anno cruciale nella storia sociopolitica dell'isola, due politici si contendevano, gli exit poll si contendevano le elezioni, entrambi appoggiati da una parte dagli Stati Uniti e dall'altra dalla Russia. Siamo ancora in un contesto di piena guerra fredda sui fronti più remoti. La guerra fredda ha avuto questa escalation dall'Europa, passando allo spazio, poi le aree del terzo mondo, quelle in via di sviluppo, e quindi nel 76 Marley, il messaggero di pace, si ritrova al centro di questa polveriera.
Ma bello, sai che non lo sapevo neanche io questa storia. Quindi i biopic alla fine possono portare anche alla scoperta di momenti della vita, di star di cui si pensa magari di saper tutto, invece ci sono dei risvolti che sono ai più sconosciuti, come questo.
Assolutamente, un risvolto politico appunto, ma anche un risvolto spirituale che aleggia nel film, perché il messaggio di pace promosso da Marley attraverso le sue canzoni, una rivoluzione gentile, pacifica, che inneggia all'amore, ricordiamo molti dei suoi grandissimi successi che hanno proprio questi temi, ma sono anche attraverso da temi biblici, esattamente, da temi biblici, perché il film stesso è permeato da un misticismo molto profondo legato al rastafarianesimo, perché la Giamaica non è tutta rastafariana, quindi l'opera appunto di Marty Green permette anche di scoprire un pochino in modo più dettagliato cosa c'è alla base del rastafarianesimo, qual è la dottrina in realtà dei rastafariani. Nel film si sente molto parlare di Selassie I, Jaha, sono dei temi ricorrenti che fanno parte proprio di un aspetto culturale che permea da un lato la spiritualità trascendentale, dall'altro trasforma appunto Bob Marley in un messaggero di pace a tutti gli effetti, come se fosse stato investito da un ruolo più grande, più profondo, con la sua musica, la sua arte, poteva e ha avuto in realtà questo ruolo definitivo di poter cambiare le cose, il corso degli eventi.
La Peace and Love.
Sì, perché la Giamaica poi da lì cambiò un po' la sua storia, il suo volto sociopolitico, grazie proprio alla presenza di Marley.
C'è anche riferimento a Woodstock?
Mi cogli contropiede, in realtà no.
Non c'è, forse perché.
No, ci sono molte scene appunto, questo lo accomuna ad alcuni biopic più recenti che abbiamo visto e apprezzato tutti, come Bohemian Rhapsody. C'è una ricostruzione molto attenta di scene effettivamente forti che tutti ricordiamo, di concerti storici. Infine i dettagli, le interpretazioni sono impressionanti, soprattutto lo consiglio in lingua originale, se potete.
Che ha parlato con la lingua della Giamaica.
Sì, l'accento giamaicano. È musica già di per sé, quindi diventa un'immersione sonora totale, sia nella musica reggae, in quei ritmi, ma soprattutto in un tipo di accento che permette un altro tipo di respiro, di ascolto, e sono straordinari soprattutto i due protagonisti, Kingsley Benadir, che è appunto interpreta Bob Marley, un'operazione complessa, veramente, e Lashana Lynch, che invece interpreta Rita Marley, veramente due grandi fuoriclasse. Ce li ha regalati, forse nelle loro interpretazioni, almeno al momento, più significative.
Perfetto. Allora, sei stata, diciamo, perfetta nel descriverci questo, come al solito, ma non avevamo dubbi nel descriverci questo film che uscirà domani nelle sale, Bob Marley, One Love, credo distribuito da Eagle Pictures, distribuito da Eagle Pictures, e quindi se siete amanti del fan del di Bob non potete assolutamente perdervelo, immagino.
Assolutamente, se uno è fan di Bob Marley,
ci hai fatto venire la voglia di vederlo.
Decisamente è un'esperienza, se volete un'esperienza in sala diversa, un'immersione totale, abbandonandovi a suggestioni sonore,
andate a vedere questo film,
assolutamente consigliato.
Ludovica approved, possiamo dire.
Confermo, I agree.
Ti ringrazio Ludovica, ti abbraccio, ci sentiamo presto qua alla Settima Ossessione.
Grazie Daniele, grazie a tutti e sempre viva il cinema e buona vita.
Ciao.
Ciao.
Signora, permettete una parola?
Dica.
Lavoro per Cinecittà, dove stiamo girando un film americano. Stiamo cercando delle comparse per una scena di massa. Anzi, Sofia, ci devi provare.
Metti che la nota un grande regista e diventa un'attrice famosa.
La prossima.
Ma di che parla sto film? È una storia d'amore?
Diciamo.
Oggi è la scena finale. Che succede?
Lo scoprirai presto.
Josephine ha chiesto di lei.
Sono tutti così gentili con me.
And did you like it?
Le è piaciuto?
Sì, tanto. Come ti chiami? Mimosa.
I was looking for you, and then I found you.
You need to rebel.
Take me with you, wherever you go.
Ma io non posso rischiare.
You must face your fear.
Eccoci qua di nuovo con la Settima Ossessione, ci siamo, tra poco dovremmo essere in collegamento con Saverio Costanzo, qualche minuto di ritardo, e però adesso parliamo di altri film, di un altro film importantissimo, non solo di questo fine settimana, ma credo anche si parla già di uno dei film più importanti di questo 2024, anche se la produzione è del 2023, però vado subito a salutare Simone Fabriziani, ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, grazie di essere con noi anche questo pomeriggio. Più tardi parleremo anche dei BAFTA, perché ci sono state le premiazioni lo scorso fine settimana dei BAFTA, quindi ci stiamo avvicinando a grandi passi verso gli Oscar, che si terranno nella notte tra il 10 e l'11 marzo qua in Italia. Abbiamo scoperto tra l'altro che in Italia verranno non più trasmessi da Sky, che li ha trasmessi quasi sempre, insomma era nella TV a pagamento da quando c'era in Italia, li trasmetteva, e invece saranno trasmessi da Rai 1, pare, con la conduzione di Alberto Matano. Allora, io ti direi innanzitutto, visto che siamo, io ti chiedo soltanto, non so se tu hai impegni un po' tra poco o puoi essere ancora dei nostri, di dividere i due interventi, cioè parlare brevemente adesso dei BAFTA e poi ci risentiamo subito dopo Saverio Costanzo per parlare della zona di interesse, appunto, del film che annunciavo poc'anzi. Allora, che cosa possiamo dire? Devo dire che Nolan si è confermato ancora una volta, c'è stata un'ulteriore conferma qualora fosse stata necessaria.
Sì, diciamo che non era necessaria e il BAFTA ce l'ha un po' mostrato la via, ecco, come si suol dire, anche perché tra l'altro sono stati i primi premi, no, in realtà non sono stati i primi premi, perché sono stati i secondi premi dell'industria cinematografica, perché una settimana prima c'erano stati i DGA, che erano appunto i riconoscimenti del sindacato registi, vinti ovviamente da Christopher Nolan. Quindi, come se non bastasse, ovviamente Nolan si è riconfermato il re, ok, di questa stagione dei premi, anche con i BAFTA, giocando anche un po' in casa, perché lui, essendo un po', insomma, regista britannico, come dire, era un trionfo aspettato e telefonatissimo, anche se in realtà, nonostante fosse britannico, lui in passato non aveva mai vinto alcun BAFTA, quindi è stata un po' una prima volta anche per lui, ma poi in generale, perché in realtà Christopher Nolan non ha mai vinto premi alla regia in passato nella sua carriera, quindi sta vincendo un po' tutto adesso per questo film, sono
per
un po' tutte
film.
Prime volte.
Ha un po' anche il sapore di doversi un po' rifare, visto le non premiazioni dei film precedenti, cioè si può leggere anche in questo modo, volendo essere anche un po' malignetti.
Ma guarda, secondo me è sì, perché c'è stato un piccolo rumor, una piccola voce di corridoio nel lontano 2008, che è stato l'ultimo anno in cui gli Academy ha avuto 5 candidati al miglior film, dopodiché dall'anno successivo è stata reintrodotta la regola, una vecchia regola in realtà, per la quale candidati al miglior film fossero dai 5 ai 10, e adesso sono 10 per obbligo in un qualche modo. A quanto pare una voce di corridoio sembrava serpeggiare per la quale nel 2008 Il Cavaliere Oscuro fu escluso dalla categoria del miglior film, nonostante poi avesse avuto nomination precedenti molto importanti, quindi ci si poteva aspettare effettivamente una nomination realistica al Cavaliere Oscuro. Questa non è avvenuta, ed effettivamente poi l'anno successivo c'è stata la reintroduzione appunto dei 10 candidati, di 10 titoli candidati nella categoria appunto principale, e lì Nolan poi effettivamente poi negli anni successivi ha avuto nomination per Inception, per Dunkirk e insomma adesso per Oppenheimer. Quindi effettivamente mi sembra un po' una rivalsa, ecco.
Va bene, noi comunque siamo qua a monitorare. Io ti chiedo soltanto di pazientare una dozzina di minuti, perché abbiamo in collegamento Saverio Costanzo, e poi noi ci risentiamo subito dopo, appunto tra una dozzina di minuti, per parlare di questo filmone che è La Zona di Interesse di Jonathan Glazer, che uscirà nei cinema. Io ti ringrazio per la pazienza, Simone, davvero, grazie.
A fra poco.
Quindi tra poco c'è Saverio Costanzo per parlare con noi di Finalmente l'Alba. Prima però gli aggiornamenti sul traffico.
Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.
Eccoci qua di nuovo in onda alle 17.33 per parlare finalmente del film che si chiama, non appunto, Finalmente l'Alba. E lo facciamo appunto con il suo regista, che è Saverio Costanzo, che abbiamo l'onore di ospitare quest'oggi alla nostra trasmissione. Buonasera Saverio, ben trovato, benvenuto.
Buonasera Daniele, buonasera
a te. Allora, siamo qua anche per annunciare, tu sei in tour per i cinema d'Italia, domani farai tappa nella nostra Firenze, domani giovedì 22 febbraio, andrai a salutare il pubblico e a scambiare qualche parola alla proiezione, dopo la proiezione delle ore 20 al Cinema Principe, poi lo ricorderemo comunque anche al termine della nostra conversazione. Allora, volevo capire certe cose, no? Io ho letto una dichiarazione, è una tua dichiarazione, mentre presentavi appunto il film, che ovviamente questo è un film sul cinema, ma soprattutto ti sei focalizzato sugli attori. Mi ha colpito in particolare quando tu hai detto un film sulle difficoltà di essere attore. Ci puoi spiegare che cosa volevi intendere?
Sì, gli attori sono in un certo senso le persone più esposte, come un po' lo siamo tutti però oggi, nella nostra modo di rappresentarci fuori, no? Gli attori sono l'anello più debole, perché di un film, per esempio, sono le star, ma nello stesso tempo sono anche quelli che si mettono di fronte alla macchina da presa, dunque che ci mettono la faccia, come si usa dire oggi, e questo opposto, no? Tra l'essere delle star inaccessibili e poi essere invece continuamente sotto giudizio degli altri, secondo me crea una condizione molto, molto, anche molto difficile, sensibile, dove tirano fuori moltissime emozioni, e secondo me questo film, oltre a tante cose, racconta proprio di questo tipo di insicurezza, che secondo me non è soltanto degli attori, ma di tutti, e dunque è un sentimento in cui molte persone si riconoscono, se non tutte, quello di essere sotto il giudizio degli altri continuamente, e questa cosa a me personalmente emoziona, perché gli attori mi emozionano, perché amo il cinema e loro sono i primi veicoli dell'emozione che poi uno cerca in un film.
Volevo soffermarmi anche sulla locandina del film, una secondo me delle più belle locandine che si sono viste ultimamente. C'è la protagonista Mimosa, che è l'esordiente Rebecca Antonacci, che letteralmente proprio scala il volto in primo piano di Josephine. Più che aggrapparsi, sembra proprio che lo stia scalando, no? E ho letto che appunto l'idea è venuta proprio a te di questa locandina.
L'idea è venuta
Com'è
a me,
nata?
Sì,
È nata perché quando scrivevo immaginavo che questo personaggio, appunto Mimosa, è come se un po' attraversasse le 12 fatiche in questa lunghissima notte che vive, e la più grande fatica è quella appunto di come dire, di venire fuori lei ragazzina donna, e perciò di crescere, no? di superare quella linea d'ombra invisibile che è il confine tra l'adolescenza e l'età adulta. E quella, la faccia di Josephine, che poi per chi vedrà il film capirà il senso, è diciamo l'ultima grande fatica, perciò per diventare a sua volta donna deve scalare questa donna. Che si frappone tra appunto come linea d'ombra, diciamo, perciò superare questa. E poi non soltanto questo, perché Billy James, Josephine Esperanto nel film, è una diva e questa ragazzina, come dire, la idolatra, e perciò per diventare a sua volta forte deve anche mettere in discussione i propri idoli. E secondo me questa immagine mi è venuta mentre scrivevo e poi sono riuscito a ricostruirla, e anche per me è un'immagine che, insomma, quantomeno che è molto, aderisce moltissimo al film senza essere didascalica rispetto alla storia.
Sì,
questa è l'impressione che ho.
Il film ha un budget molto alto per una produzione anche appunto italiana, 30 milioni di euro. Noi ti abbiamo conosciuto.
Sì, in realtà di meno, quelle sono cifre, diciamo, non
gonfiate, forse.
Non lo so, io poi sono delle cifre incredibili, non è proprio quella la cifra.
Ok, giusto che l'hai precisato. Comunque ti abbiamo conosciuto con film come Private Angry Hearts, che erano diciamo più intimi, più piccoli,
sì.
A basso budget si direbbe, sì. nel gergo. Però ho letto in una tua intervista su Film TV che in realtà tu non trovi differenze poi tra grandi produzioni e piccoli film. Addirittura ho letto che tu utilizzi un metodo, cioè una sola macchina da presa e solo 7 inquadrature al giorno.
Sì, di base diciamo non sono uno che fa tante inquadrature e non uso più di una macchina da presa quando giro, però questa cosa delle produzioni, come dire, è vero e non è vero, nel senso che il soggetto guida il budget del film. Angry Hearts era un film che abbiamo fatto in maniera molto autarchica, era un film super indipendente, piccolissimo, siamo andati a New York con una troupe di scalcagnati. Abbiamo fatto esordire Adam Driver nel suo primo film da protagonista,
che da lì poi è esploso. Adam Driver
è esploso non per il mio film ma perché faceva Star Wars immediatamente dopo, però come dire, era un film più avventuroso che aveva questo bisogno di immediatezza, di farlo con le proprie mani, pezzo per pezzo, no? È come se uno voleva, io almeno avevo proprio voglia di fare un film ispirato dalla sua semplicità. Ecco, questo qua era una storia che metteva in gioco molte altre cose, i produttori ci hanno creduto e io con più mezzi sono anche più comodo. Ma non cambia, quando dico che non cambia perché il mio modo di guardare, il mio modo di raccontare
rimane lo stesso.
Quello che rimane lo stesso, non mi adatto diciamo a un linguaggio, sì. che non saprei neanche fare, dunque non, insomma, dei miei film sicuramente questo Finalmente l'alba è quello più anche per il pubblico, ecco, io ho l'impressione che sia un film anche in questo tour che stiamo facendo che ha un buonissimo riscontro da parte della gente, perché se lo godono, è un film che ti intrattiene anche, e questo mi sembra dovuto nel momento in cui uno ha un grandissimo budget, ecco, ma non per questo non corre dei rischi,
ecco.
Questo voglio dire, è questo che provavo a dire, scusate la arzigogolo.
No, è stato chiarissimo. Rispetto alla proiezione che c'è stata a Venezia, dove il film era stato presentato in concorso, so che c'è stato un po' di taglio al montaggio, quindi
sì.
Questo lo hai deciso per appunto rendere più fruibile, più cosa ti ha spinto appunto per fare una decisione del genere?
Io mi sono sentito da spettatore quando lo vedevo in sala a Venezia, come se, proprio perché è un po' funambolico il film, sì. Nel senso che poi corre dei rischi di narrazione, diciamo, che c'erano delle divagazioni in quella versione veneziana che forse avevano, almeno a me da spettatore, appesantivano, è come se facesse passare troppa aria. E a pagare le conseguenze erano poi i personaggi che venivano chiariti, come dire, forse di meno da divagazione a cui io tenevo moltissimo. Allora, quando poi sono uscito dalla tormenta veneziana, mi è venuto istintivo e naturale, senza che nessuno me lo imponesse, alleggerirlo, e perciò rendere un po' più, come dire, per rispettare un po' di più proprio il percorso dei personaggi, l'ho fatto per questo. Sono anche molto felice, devo dire. Poi sai, Daniele, è come se quando si fa una cosa del genere, quando il regista fa una cosa del genere, e i registi molto più celebri di me e più bravi di me, gli è capitato e lo hanno fatto, è un gesto di è un gesto artistico anche questo, nel senso che l'umiltà a capire di avere sbagliato o di non avere, sì, lasciato l'ego fuori dalla porta all'ultimo metro, quando sei in moviola che lavori al montaggio, secondo me mi dà più speranza per quello che devo fare domani. Non so come, ecco, dire, come se un gesto artistico di questo tipo poi ti
ma che è una cosa che secondo me non tutti hanno, perché quante volte è capitato magari andare in sala e dire qui magari c'è 15-20 minuti in meno di film, potevano starci, quindi come hai detto te
ma poi i festival sono dei luoghi vivi dove
esatto,
discussi,
che hanno anche questa funzione qua probabilmente, cioè quella di capire il sentiment, diciamo, del pubblico. E
certo, ma non è il sentiment è il primo mio, cioè dello spettatore, no? Se io facessi il sentiment del pubblico, farei dei test screening, per dire,
sì,
ma
sì,
non
sì,
è una
sì,
cosa
sì,
che farei mai.
Più per te, quindi.
È più per me, perché io da spettatore di un film che paga per un pubblico, diciamo, un film di nicchia,
sì,
ho pensato io da spettatore di quel film che non avrebbe assolutamente cambiato la visione del film, ecco, un alleggerimento, ma anzi lo avrebbe rafforzato, e l'ho fatto in maniera molto serena.
Ti chiedo un'ultimissima cosa: il film si apre con una dedica a tuo padre. Ieri tra l'altro abbiamo visto questo bellissimo speciale che è andato in onda su Canale 5 con Fabio Fazio e Maria De Filippi, e ti abbiamo anche intravisto al teatro Parioli Costanzo, che adesso si chiama così. Che critico era tuo padre nei tuoi confronti quando vedeva il film?
I miei film non li vedeva perché li mettevano troppa angoscia, non era uno che aveva diciamo familiarità con quello che facevo, perché appunto era uno spettatore più pigro in un certo senso. Però mio padre era una persona con cui noi parlavamo magari di tutto tranne che di lavoro. Ci soffermavamo molto sulle persone, sulle persone che avevamo intorno, sulle storie che incontravamo, che ascoltavamo. Eravamo tutte e due, lui era molto curioso, io lo sono, forse ho preso da lui, e ci piace parlare degli altri più che di noi o di quello che facevamo, ecco, perciò era uno scambio molto rivolto, come se guardassimo sempre insieme dalla finestra le persone che passano,
ecco,
e ci inventavamo le loro storie, chi erano, chi non erano. Questo era, diciamo, più il rapporto che avevamo, e i miei film, essendo film anche, non questo, se no cacciamo la gente dal cinema, ma anche angoscianti in un certo senso, lui non sopportava il sentimento dell'angoscia, dunque non aveva dimestichezza, diciamo, però credo che avesse stima di quello che facevo ed era contento, insomma. ce l'avevo fatta indipendentemente da lui.
Da lui. Ok, noi ricordiamo l'appuntamento di domani qui a Firenze
al
Cinema Principe in Viale Matteotti. Dopo la proiezione delle ore 20 ci sarai tu in sala Saverio a salutare il pubblico e eventualmente anche a raccogliere opinioni e commenti,
no. Speriamo non pomodori
a stabilire il dialogo come si faceva un tempo il Cineforum, no?
Sì, che è bellissimo, è bellissimo, la cosa più bella secondo me.
Io ti auguro un grande in bocca al lupo, Saverio, ti ringrazio davvero di essere stato con noi, grazie mille.
Grazie Daniele, grazie a tutti.
Ciao, ciao, grazie.
Questi fiori sono bellissimi.
È vero, le azalee. Abbiamo anche degli ortaggi. Qualche erba aromatica, rosmarino, barbabietola, questo è finocchio, girasole.
Sono stupendi.
Qui c'è il cavolo rapa, i bambini adorano il cavolo rapa.
I bei momenti trascorsi a casa Us saranno sempre uno dei ricordi più belli delle nostre vacanze. A est si trova il nostro domani. Grazie per la vostra ospitalità.
Noi proseguiamo a parlare dei film di questo fine settimana, avevamo in ballo appunto La Zona di Interesse, vado di nuovo a salutare Simone Fabriziani che è rimasto in linea con noi, ciao Simone di nuovo.
Ciao di nuovo a te, ciao Daniele.
Ciao, ciao, grazie ancora. Allora, domani esce finalmente nelle sale La Zona di Interesse, The Zone of Interest, è passato devo dire quasi un anno da quando questo film ha fatto il suo debutto al Festival di Cannes dello scorso anno, era maggio, insomma, un anno proprio precisamente, no, ma poco ci manca, e hanno aspettato così tanto a farlo uscire proprio per metterlo a ridosso, no? Un'uscita strategica per quanto riguarda, no, la stagione dei premi, perché io credo che all'inizio questo film doveva uscire addirittura a gennaio, se non prima. Si parla di un film potente, importante, e che cosa ci può dire di questo nuovo lavoro di Jonathan Glazer che torna al cinema dopo 11 anni da Under the Skin, che è diventato un cult tra i cinefili, film con Scarlett Johansson?
Sì, hai detto bene, sono passati 10 anni esatti dall'ultima fatica cinematografica di Jonathan Glazer, che sembra un po' ricalcare a livello di tempistica, quantomeno, i tempi biblici tra un film e l'altro di registi come Stanley Kubrick o addirittura Terrence Malick in un qualche modo, quindi poi l'attesa è alla fine è sempre molto ripagata. Ora, La Zona di Interesse è l'adattamento liberamente ispirato al romanzo omonimo di Martin Amis e racconta il dramma dell'olocausto nel campo di concentramento di Auschwitz da un punto di vista totalmente inedito, quantomeno per il cinema del passato, e lo racconta in parole povere attraverso la vita quotidiana, fatta ovviamente di tutte le quotidianità del caso, quindi la vita quotidiana di una famiglia di tedeschi che vivono e che stanno costruendo una propria casa con tanto di giardino, area giochi per i bambini, per i figli, esattamente dall'altra parte del muro di recinzione del campo di concentramento di Auschwitz, perché il padre della famiglia è uno dei generali, ok, in gerarchi nazisti, incaricato appunto di gestire il campo di concentramento. Noi dell'orrore dell'olocausto non vediamo assolutamente niente nel film, non vediamo niente, viviamo la quotidianità banale, ok, di questa famiglia di tedeschi dall'altra parte del muro, ma quello che il film fa e rende agghiacciante la visione di questa pellicola è il fatto che sentiamo quello che succede in lontananza dall'altra parte del muro. Il film è una vera e propria esperienza immersiva, soprattutto sonora, all'interno appunto del campo di concentramento di Auschwitz, raccontando la banalità del male, appunto riprendendo un po' le parole di Hannah Arendt, che sono poi diventate, no, fondamentalmente quelle che hanno in un qualche modo epitomizzato, no, in sostanza, diciamo, lo sterminio nazista nei confronti della popolazione ebraica, la banalità del male attraverso la quotidianità di una famiglia di tedeschi che banalmente, e sottolineo banalmente, voleva soltanto vivere la propria vita, il proprio idillio familiare, nonostante esattamente dall'altra parte del muro ci fosse forse l'abisso più profondo in cui è cascato probabilmente, insomma, l'umanità intera il secolo scorso. Quindi il film è un capolavoro e speriamo che Jonathan Glazer non ci faccia aspettare altri 10 anni per
vederne un altro.
Esatto.
Quanta, ha ricevuto, se non sbaglio, 5 candidature ai prossimi premi Oscar, tra cui anche quella per miglior film, però probabilmente come miglior film ha poche chance di vincere. Ne ha più forse per la categoria di miglior film internazionale?
Sì, probabilmente è il favorito assoluto in quella categoria e credo proprio che sia il titolo che si beccherà anche meritatamente, insomma, l'Oscar al miglior film internazionale, che poi tra l'altro è una produzione britannica, quindi il film è britannico
ma sì.
Visto che è completamente recitato in lingua tedesca da interpreti tedeschi, tra l'altro c'è anche Sandra Hüller, che è la protagonista di Anatomia di una caduta. Il film battente bandiera britannica in ogni caso è stato scelto, qualificato, cioè, per la lingua, che è un po' quello che era successo, se vi ricordate, circa 12 anni fa, tipo ad Amour di Haneke. Il film era austriaco,
esatto.
Vinse l'Oscar per l'Austria, ma in realtà il film era totalmente
francese,
interpretato da interpreti francesi.
Sì,
esatto.
Vero.
Sì.
Jean-Louis Trintignant, se non sbaglio.
Sì, esatto, Jean-Louis Trintignant.
Sì. Bene, allora, da domani è distribuito da I Wonder Pictures, quindi anche qui I Wonder si sta confermando una distribuzione molto attenta proprio in ottica di film che poi ci ritroviamo anche premiati, insomma, che ritroviamo nei circuiti festivalieri, come abbiamo detto, appunto la zona di interesse proviene proprio dal festival di Cannes, dove ha vinto il Gran Premio Speciale della giuria, insomma. Un riconoscimento molto importante. Io ancora non ho avuto modo di vederlo, quindi sono veramente molto impaziente di vederlo. Tra l'altro, dico solo per chi ci sta ascoltando da Firenze in diretta in questo momento, che il film, ci sarà un'anteprima proprio al cinema che è dall'altra parte della strada, qua in Piazza dei Ciompi a Firenze, allo Spazio Alfieri. Ci sarà un'anteprima questa sera della zona di interesse in lingua originale. Tra l'altro, dopo il film verrà anche proiettato un dietro le quinte del film, quindi trattenetevi qualora voleste andare a vederlo, e dopo ci sarà, anche se siete interessati ovviamente, un dietro le quinte della zona di interesse di Jonathan Glazer. È sicuramente probabile, come abbiamo detto, che lo riciteremo nel corso dell'anno, ma forse tra poco più di un mese, anzi tra poco meno di un mese, quando probabilmente potrebbe vincere il premio come miglior film internazionale. Simone, io ti ringrazio. Tu hai scritto qualcosa sul film che possiamo leggere?
Sì, l'ho scritta su Awards Today, la recensione, ma la scrissi ai tempi della Festa del Cinema di Roma, in cui passò
anche da Roma,
italiana.
Quindi
sì,
andatela a ritrovare, sì. O comunque tu la riposterai sui social.
Assolutamente sì.
Simone, grazie ancora.
Grazie a te, Daniele, grazie di nuovo.
Ciao.
La couture di Parigi potrebbe influenzare come migliaia di donne ordinarie sognano e vivono. Alla moda serve un leader, un capitano.
Monsieur Dior!
Continua a cercare la grande collezione.
17 quasi 55 minuti, siamo arrivati nell'ultima parte della nostra trasmissione. Oggi si sono susseguiti veramente tanti belli interventi e concludiamo come sempre con il capitolo delle serie televisive. Questa puntata non troviamo Federico Vascotto, lo ritroveremo la prossima settimana, colgo l'occasione per salutarlo, ma abbiamo qua con noi in linea Martina Morin del Sindacato dei Critici Cinematografici. Buonasera Martina, ben trovata. Martina, ci senti?
Sì, ok, ecco. Era saltata la linea per... Buonasera a tutti,
ecco, salve a te, ben trovata. Allora, oggi parli di due serie TV che mettiamo a confronto, hanno un minimo comune denominatore che è la moda. Stiamo parlando di una serie che è di una produzione spagnola, si intitola Cristobal Balenciaga, e l'altra The New Look, che ha debuttato da poco su Apple TV, l'altra invece su Disney Plus, una produzione invece internazionale questa, e con un cast di attori che poi tu ci dirai, che ha come protagonista Christian Dior, quindi Dior e Balenciaga. Che cosa ci puoi dire di queste due serie televisive?
Sì, diciamo che il non è solo la moda, perché
abbiamo problemi a sentirti, perché la comunicazione va e viene.
Mi sentite?
Vai.
E come dicevo, in realtà il denominatore comune non è solo la moda, perché sia Balenciaga che lavorano entrambi a Parigi come stilisti e entrambi nello stesso periodo. Di parlare di entrambe le serie TV, perché mi ha sinceramente incuriosito il fatto che a distanza di un mese l'una dall'altra abbiano debuttato due serie di due personaggi che si ritrovano in entrambe le produzioni. Chiaramente in Cristobal Balenciaga, questa è l'omonimo stilista spagnolo, ma verrà ritrovato anche nella serie di Christian Dior e viceversa, così come anche altri stilisti dell'epoca come Coco Chanel, Givenchy, insomma, Balmain, tutti quelli che hanno lavorato nella Parigi del dopoguerra. E la serie di Cristobal Balenciaga è composta da 6 episodi è sostanzialmente una narrazione all'inverso. Quindi lo stilista decide, dopo aver concluso la sua carriera e chiuso il suo atelier, decide di rilasciare un'intervista ad una giornalista, a Prudence Glynn, nella quale appunto ripercorre tutte le fasi della sua carriera, della sua evoluzione creativa e stilistica, ma anche della sua vita privata, perché vita privata e carriera hanno viaggiato sostanzialmente su due binari. E quindi la serie racconta sì la nascita della Balenciaga e diciamo le trasformazioni creative che l'estro dello stilista ha subito nel tempo, ma punta i riflettori anche su delle vicende molto cocenti, come ad esempio il dopoguerra, la guerra e il dopoguerra. Balenciaga è stato uno degli stilisti francesi e produrre abiti per le mogli dei nazisti, che sappiamo aver invaso la Francia per un periodo di circa 4 anni. E quindi insomma è una rappresentazione molto interessante, perché poi vengono riprodotte le sfilate di haute couture che Balenciaga ha tenuto nel corso degli anni alla Maison, e quindi racconta l'evoluzione appunto stilistica. Balenciaga addirittura inventa un tessuto che si chiama il gazar, è tela, e quindi insomma è una rappresentazione molto concreta di tutta la sua attività. Termina con lui che ammette durante questa intervista con la giornalista Glynn di essere un artista. Il motivo per cui decide poi di chiudere la Maison, una volta ma essere arrivato ad età abbastanza matura, perché lui, il marchio Balenciaga è lui. Poi purtroppo quando muore la famiglia decide di rivenderlo, e quindi, come ben sappiamo, esistono ancora capi firmati Balenciaga che vengono venduti. E quindi insomma è un racconto molto interessante. Discorso molto simile per The New Look, che questa volta però indaga alla stessa identica maniera, quindi con un flashback molto molto lungo, le vicende della personale, che è stato un, diciamo, lasciami passare il termine, un acerrimo nemico nel mondo del fashion design di Balenciaga e anche di Coco Chanel. E anche in questo caso un ruolo centrale ce l'ha l'occupazione nazista, ma in questo caso la situazione è veramente diversa, perché all'epoca io lavorava per un altro stilista, Lucien Lelong, e al contrario di Balenciaga non si sottrae, pur non volendo, per le mogli degli ufficiali tedeschi. E quindi qui abbiamo insomma una rappresentazione parallela di come due stilisti si sono comportati, diciamo, in maniera diametralmente opposta. Balenciaga veniva da un esilio volontario dalla Spagna, perché non riusciva a sopportare di Francisco Franco, e quindi insomma scappa e va via dalla Francia e si rifiuta dinanzi ad ogni tipo di dittatura. Dior invece è un po' più timoroso, ha anche una sorella che milita nella resistenza francese, e quando scopre che Coco Chanel era diventata una sorta di spia nazista dell'intelligence tedesca, ne resta anche un po' deluso, perché insomma appunto lui è assolutamente contrario, per quanto fosse costretto dal proprietario della maison dove lavorava a realizzare questi capi. E secondo me sono due visioni entrambi molto interessanti, come la creatività spesso può essere fonte di salvezza e fonte di sopravvivenza in tempi anche molto molto difficili e molto e io consiglio la visione di entrambe anche per di come dire cultura generale.
Allora, io ti ho lasciato parlare, abbiamo comunque però avuto dei momenti che si ripetevano durante la tua chiacchierata, perché altrimenti se ti interrompevo di continuo sarebbe stato sicuramente peggio, però ecco, diciamo un buon 80-85% di quello che hai detto si è capito chiaramente.
E purtroppo riassumiamo il resto del 15% con suggerisco di gambe.
Purtroppo sentito? Questo riassunto del 15% si è interrotto, riprovaci.
Mi sentite?
Vai, 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 veloce,
okay.
Dillo.
Riassumo il 15% mancante con suggerisco di vederle.
Oh, perfetto, questo si è sentito okay. chiaramente. No, vabbè, okay. Comunque, a parte tutto, a parte qualche piccola interruzione di un secondo, sì, il concetto è chiaro. Ricordiamo The New Look su Apple TV, mentre Cristobal Balenciaga è su Disney Plus. Tu che cosa preferisci di abiti, Dior o Balenciaga?
Beh, io direi che per il momento non me ne posso permettere
OVS.
Nessuno dei due. OVS ha costo tutta la vita.
Bene, restiamo umili. Grazie Martina, è stato un piacere. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Allora, siamo arrivati in conclusione, sono quasi le 18:04 e vi ricordo che questa puntata domani la troverete come sempre in podcast su novaradio.info, da venerdì anche in podcast sulle principali piattaforme Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. E ringrazio come sempre anche Fulvio Bennati che ci ospita tutte le domeniche sulla sua pagina Box Office Benful, lo ringrazio anche per averci condiviso l'ospitata di Saverio Costanzo, di aver promosso appunto l'ospitata di Saverio Costanzo in questa 21ª puntata della 7ª sessione. Io vi ringrazio, vi auguro buona serata e ci sentiamo come sempre mercoledì prossimo.